Allora, ovvio.
Aggiungiamo su quell'avvenuto decesso, quindi mentre vada a capo, verifichino altresì i feriti se vi siano se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale in
vita.
I nostri consulenti hanno consentito questa intervenzione. Accertare inoltre l'eventuale compatibilità delle lesioni riscontrate sul cadavere con identificabili tipologie di armi bianche, specificando le caratteristiche morfologiche, ove questo risulti possibile.
Circostanze, cioè ovviamente se mi dovranno dire che non è morta per infarto, ma è morta perché cioè, mi diranno anche che non è morta perché qualcuno gli ha sparato, ma perché c'è stato l'uso.
Sì, ma allora vogliamo sapere se quell'arma poi c'è la coltello, io la domanda ho capito.
Non so, mai di per voi se
la vita
di
solito non c'è anche l'arma bianca di solito. Non attribuibile facilmente, ma comunque è una scelta.
Tanto per essere chiari, ci sono tre coltelli in sequestro, sul coltello della mano e un altro coltello. E volevo sapere se appunto c'è compatibilità con queste armi e
anche forse nella scuola del coltello rullato
questa richiesta di scusa giudice perché è fondamento anche del decreto di fermo e della sua ordinanza di custodia cautelare.
Mi sembra che l'ordinanza sia stata superata da ulteriori non superata in tutto, ma sotto vari aspetti da ulteriori accertamenti, per cui il coltello sulla cui compatibilità occorre fare una verifica, è l'ulteriore coltello sequestrato presso l'abitazione di Sollecito Raffaele, quindi mi chiamano, verifica all'ora del decesso, prima di
sbaglia a ritirarlo,
accettino
che poi viene fuori il coltello non è quello e quindi loro giustamente ci giocano sopra sulla responsabilità
se
non sbaglia a ritirarlo.
Può essere compatibilità tra
cioè fanno bene loro a chiederlo e a ritirarlo così in modo specifico, capito? Che poi diventa una prova non certa quando verrà fuori che il coltello non è quello
e i coltelli sottoposti al sequestro,
una descrizione
specifica, in particolare due coltelli a serramanico e un coltello da cucina Senta, quando io parlo dell'ora del decesso, voi mi ricompensate, cioè perché io non so se la ragazza è morta immediatamente, cioè subito dopo aver ricevuto il colpo, oppure se c'è stato un periodo di agonia e se in questo periodo di agonia fosse stato possibile in qualche modo intervenire. Lo metto come quesito specifico.
Eventualmente tempo di sopravvivenza.
Allora, dell'avvenuto decesso, metta punto e virgola, in particolare dicono i periti se vi è stato un periodo di agonia,
ci sono elementi di una.
Per affermare una sopravvivenza della ragazza dopo tra le lesioni e la morte.
Tecnicamente credo che il punto, visto che lo aveva sollevato la giurisprudenza, era un errore di giustizia e verità, non sia tanto gli elementi quanto il tempo eventualmente tra la lesione e l'evento morti.
Eventuale tempo di sopravvivenza della ragazza tra i momenti in cui mi sono state offerte le lesioni e la morte.
È il momento della morte, è il momento del decesso. Stiamo ampliando il vocabolario questo ragazzo.
Questa non mi piace per nulla come domanda. Questa non mi piace per nulla.
Senta, aggiungo anche se in questo, eventualmente in questo lasso di tempo era possibile intervenire, soccorrere al momento come
diventa la commissione di questo omicidio.
E se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza? Allora, rileggo tutto così. La presa sessione dei reperti della documentazione in atto, spedita ogni ulteriore attività eventualmente ritenuta necessaria anche sul cadavere di Meredith Kecker, accerto le circostanze e le cause della morte della stessa, nonché l'ora dell'avvenuto decesso. In particolare, dicano i feriti se vi sono elementi per sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza della ragazza tra il momento in cui le sono state inferte le lesioni e il momento del decesso, e se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza. Accertino inoltre se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kecker e i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serramanica e un coltello da cucina. Verifichino altresì i feriti se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale violenta. Io metterei a certo in quanto altro ritenuto necessario e segno di giustizia. L'avvocato Maresca, per le parti offese, fa presente che il cadavere di Meredith Kecker non è stato ancora
sepolto, tumulato, come vuole lei.
Non è stato ancora tumulato, si trova in una cella frigorifera.
Certo. Ovviamente in Gran Bretagna, come sappiamo
sì,
tutti,
sì,
sembra.
Ecco. In Gran Bretagna, ovviamente chiede pertanto che i periti
procedano immediatamente a riscontrare la necessità di ulteriori accertamenti sulla salma, rendendo immediatamente visione dei reperti autoptici tramite il dottor Lalli, consulente del PM, e che forniscano nel corso della giornata con un rinvio ad horas di questa udienza detta necessità. Ovviamente, giudice, se i periti, scambiandosi tecnicamente, verbalmente, possono arrivare a questa risposta, nulla questione, nel senso.
Una proposta che penso che risolva un po' tutti quanti i problemi.
Prego.
Adesso in sede di inizio dell'operazione.
Questo infatti io suggerisco.
Dove sono gli effetti?
Esatto.
Andiamo con tutti i consulenti che sono presenti a vedere i reperti e alla fine di questa riunione che è inizio di fare operazioni vediamo anche se a questo punto deve daremo una notizia telefonica se sì o no.
Sì, io poi vorrei una risposta formale, nel senso che
allora, a questo punto, se i feriti sono, fate finire per favore. Allora, se i feriti sono disposti a fare questo, poi magari mandano presso questo ufficio una nota scritta. Con la quale mi fanno presente che visionato il tutto decidono di procedere in questa maniera in maniera tale che poi noi abbiamo formalmente una vostra decisione.
Sì, però giudice, ma io penso che non sia necessaria la presenza di tutti i consulenti perché sono i periti che devono visionare. Sì, ma dico sono i feriti come da incarico del GIP che devono dare la risposta. I consulenti è ultronea alla presenza, nel senso i feriti devono...
Allora, io ho già indicato nel provvedimento quindi, la commissione dell'incidente probatorio che per me questa è una scelta operativa dei feriti d'ufficio sulla quale anche il giudice non può interferire perché... riguarda solamente la loro attività, quindi è una decisione loro. Adesso se a questa attività, a questa preliminare vogliono partecipare i consulenti di parte, che partecipano in quanto...
Non sono operazioni di accertamento.
Oggi se iniziano le operazioni peritali oggi la nomina va fatta prima dell'inizio delle operazioni peritali.
Quindi consulenti ci dovevano essere.
È vero però che le nomine le possiamo fare oggi. Certo. È vero però che l'accertamento da parte dei periti nominati dell'ufficio diventa chiaramente il primo atto e non neanche di poco valore la decisione sulla riesumazione, quindi la partecipazione di tutti i periti credo che diventa uno snodo non indifferente ai fini dell'accertamento della verità che tutti vogliamo. Quindi l'osservazione che ha fatto il collega Pacelli in un certo senso può essere, merita attenzione perché oggi l'accesso diventa il primo atto formale della consulenza tecnica dalla risposta, l'assenza dei periti, è vero, anch'io oggi che sono arrivato addirittura dopo meno di un mese ad accedere a questo processo di cui non ho nulla assolutamente, io non posso fare in modo che, essendo solo qui per la nomina dei periti, iniziano le operazioni peritali, mi sta bene, però se oggi pomeriggio deve avere di una cosa così rilevante, io credo che bisogna usare un attimo di pazienza perché è una cosa di estrema delicatezza la decisione o meno di resumare il cadavere, quindi sì, credo che con la massima disponibilità non lo dico con
i consulenti andavano portati oggi in udienza, voglio dire, si sapeva che c'era l'incarico, ma nemmeno io voglio fare polemica, però
facciamo parlare i consulenti che ovviamente hanno una conoscenza tecnica superiore a quella nostra in questo.
Io direi che l'inizio delle operazioni peritali non significa che noi decidiamo sulla esumazione o no. Probabilmente non potremo neppure decidere subito, anche perché i mesi si sono un po' moltiplicati dopo questa udienza. In ogni caso cercheremo di decidere su questo punto perché ci rendiamo conto anche sotto il profilo umano, etico, eccetera, della situazione. Ma se è possibile farlo.
Allora, voi oggi iniziate le operazioni per il testo, faccio fare le nomine di tutti i consulenti di parte, poi si iniziano le operazioni per i tali con la visione dei reperti della documentazione che il dottor Lalli metterà a disposizione avendo fatto l'autopsia. Dopodiché voi non potreste riservare una risposta, magari facendo una riunione, mettiamo domani, con tutti i consulenti di parte, così diamo l'opportunità ai consulenti di parte che oggi non fanno le loro osservazioni, perché i consulenti di parte che sono presenti oggi potrebbero benissimo fare le loro osservazioni oggi e dare l'opportunità agli altri consulenti di parte di fare le loro osservazioni nella giornata di domani e poi domani avere una risposta complessiva in maniera tale che anche i consulenti miei possono avere visione delle osservazioni di tutti e mi danno una risposta, tanto tra oggi e domani.
Giudice, chiedo scusa.
Però scusatemi, qui il problema dell'oggi e del domani è nel problema del reperimento dei consulenti che attualmente non sono qui presenti. Perché capisco anche il problema, l'eventuale consulente che si sente adesso nominare vorrà sapere, voglio vedere i reperti, e quindi voglio dire, non è che oggi o parlo domani è assolutamente la stessa cosa. L'alternativa è fissiamo una data di inizio, ma a questo punto
Giudice, allora io evidentemente mi sono espresso male. Voglio dire, no, evidentemente no. L'udienza di oggi per l'incarico ai periti è già stata posticipata di circa, mi pare, un paio di settimane, 10 giorni dal momento della sua decisione per impegni dei periti che io rispetto ovviamente, nessuna questione. Sì, sì, notifiche, impegni di tutti quanti. A questo punto io invito formalmente le parti, prima di tutto i periti e poi i consulenti, a lavorare, ripeto, ad horas o a domani al massimo, nel senso che nel giro di 24 ore si possono avvisare tutti i consulenti, si fa un accertamento, tutti d'accordo se lavorare sulla salma o meno. Io penso che il rispetto sia dovuto e ripeto questo. Un'ultima cosa, bisogna anche considerare che se i signori periti decidessero di procedere comunque a lavorare sulla salma, evidentemente questo comporta una serie poi di notizie e di dinamiche dell'attività di accertamento che poi deve essere seguita dall'ambasciata e dalla famiglia, evidentemente. Quindi la risposta formale di 3 righe, forse nell'ipotesi di dover lavorare di nuovo sulla salma, evidentemente sarebbe opportuna poi forse un'udienza domani in cui i periti ci danno la risposta con i consulenti e decidiamo come lavorare sulla salma che si trova a Londra, perché altrimenti perdiamo un altro mese e mezzo e la salma rimane in cella frigorifera. Quindi mi rimetto agli impegni di tutti, ma l'esigenza, voglio dire, a me nelle 24 ore mi sta bene, tra l'altro giudice.
Potrebbe essere forse, perché loro sono presso dell'era. Chiedo scusa, non so se.
Prego.
Un'ipotesi alternativa, ancorché mi rendo conto magari poco corretta per alcuni versi nei confronti della sua famiglia, potrebbe essere quella, a prescindere da ulteriori considerazioni anche di merito, disporre il rientro della salma per fra 15 giorni e
no, la salma è già rientrata
in Italia?
No,
in Gran Bretagna.
La salma in Gran Bretagna.
Disporre fra 15 giorni l'inizio. Insomma, così mettiamo.
No, allora scusate, un attimo.
Che cosa vuol dire questo?
Cerchiamo di non fare attività inutili, gravose da tutti i punti di vista. Allora, dato che poi alla fine un giorno non è che sposa, io farei invece quest'altra proposta. Se fosse possibile per tutti quanti dire che oggi si iniziano le operazioni peritali e ci rivediamo qui magari alla fine della settimana, facendo uno sforzo da parte di tutti quanti, fissando un'udienza nella quale quindi nel contraddittorio si prende questa decisione in merito alla riesumazione o meno della salma, così lasciamo la possibilità a tutti quanti di partecipare. Io ritengo ancora che sia una decisione esclusiva dei periti d'ufficio, mi rendo conto.
Giudice, se lei lo ritiene, la formalizza e procede con i suoi periti.
Io l'ho già formalizzato allora, nel provvedimento di ammissione.
Appunto, allora
mi rendo conto della particolarità della situazione. Quindi a sto punto chiedo la collaborazione di tutti quanti nel poter
per dare la possibilità a tutti sarebbe opportuno a questo punto
giovedì o venerdì non c'hai
le operazioni le iniziano quando vogliono i non è un suggerimento possibile perché veramente sull'inizio delle operazioni pensali decidono i consulenti. Io stamattina ho fissato un'udienza per il conferimento dell'incarico, quindi chi voleva essere presente poteva essere presente. Questo è un discorso, poi al di là della situazione di Rudy Herman, comunque la notifica è stata fatta 4 giorni fa, gli altri l'hanno avuta tempestivamente, quindi su questo adesso se vogliamo superare questo primo scoglio relativo alla riesumazione per non tornarci più sopra, allora la proposta potrebbe essere questa, vorrei sentire
voi. Sì, intanto ci sono altri nato da chiedere.
Siamo disposti a leggerci subito, ripeto, come abbiamo detto, parlare con i colleghi che sono presenti e scambiarci le idee ovviamente e riservarci per quanto riguarda il discorso della salma, magari a mandarle una comunicazione domani, dopodomani, una comunicazione scritta, non ho un'ulteriore udienza a breve. Io ad esempio sarei libero soltanto sabato, non potrei nessun altro giorno.
Però scusi signor giudice, questo incidente probatorio è su richiesta da parte di Lumumba. Io credo che noi siamo stati assolutamente tempestivi, con tutto il rispetto nel merito per le considerazioni del collega di parte civile. In ogni caso credo che dovrà essere sentito anche il nostro consulente di parte, il professor Pascali, che non nomineremo, perché non credo che si possa dar luogo a una consultazione tra presenti e non presenti. La situazione è delicata, non credo che si possano escludere i consulenti di parte oggi non presenti, dico io.
Noi ci dobbiamo
andare.
Ma io questo avevo suggerito. Io avevo chiesto questo, che i periti andassero con il dottor Lalaca. Solo io ho parlato di periti, non di consulenti, che i periti andassero
nella disponibilità. Lascio nella disponibilità.
È un'ora che sto cercando di far capire questo. I periti vanno con il dottor Lalla che ha fatto l'autopsia. Lalli, chiedo scusa. A vedere i reperti.
Allora, sentite le osservazioni
io non ho cognizioni prossime allo zero in materia di medicina legale. Ritengo però che la sua, quello che lei aveva prospettato prima sia la soluzione più giusta in questa sede, con il massimo rispetto per la famiglia della persona intesa. Anche perché provo a immaginare una decisione, tra virgolette, entro le 24-48 ore, potrebbe essere benissimo accettata da tutti, ma ove però, se nel corso delle attività peritali veramente ci si accorgesse che forse è necessaria un'attività diversa,
quello si può sempre tornare.
E cosa facciamo? La
regia? Non sono ancora stati sepolti. Come se
non è stata sepolta. Si deve decidere se si può seppellire oppure no. Non è difficile il concetto, voglio dire.
anche gli studenti.
Sì, ma bisogna fare un'udienza.
Rilevato che per quanto attiene l'eventuale disposizione del cadavere di merito perché detta decisione riguarda esclusivamente una scelta operativa dei periti nominati da questo giudice, che in riferimento a tale scelta i consulenti di parte potranno far pervenire ai periti loro osservazioni scritte manda esclusivamente ai feriti oggi presenti di rispondere entro la giornata di domani sulla necessità di riesumare il cadavere.
No, giudice, non è stato sepolto, quindi non va riesumato eventualmente.
Sulla necessità di svolgere accertamenti
sulla salma. Faccio presente che mi dicono che comunque ovviamente la salma sta degenerando, quindi comunque la bontà di ipotesi ulteriori è tutta da vedere, questo poi lo... Certo, infatti. No, no, l'ho fatto presente perché così mi è stato riferito.
26 giorni
a proposito, dando termine ai consulenti di parte di far pervenire osservazioni entro le ore 9 del del 27 novembre. Presso, dove le faccio pervenire? Le faccio pervenire qui e poi io ve le rigiro a tutti quanti di far venire le osservazioni entro le ore 9 del 27 presso l'ufficio giudice.
I nostri periti sono abilitati a presenziare all'inizio del secondo.
Chi è presente?
Allora lo rimette in gioco. O tutti o nessuno.
Ci sono colleghi che noi stimiamo e conosciamo e stimiamo. Quindi
posso. Dunque qui c'è una consulenza, ex articolo 360 del pubblico ministero che è ancora in corso e che deve essere depositata ancora alla commissione. Quindi la perizia va fatta cercando di contemperare queste esigenze, cioè il consulente va lasciato. Cioè, deve completare i suoi accertamenti. Questo
è completa come consulente di parte del pubblico ministero. Per me questa è una perizia che viene fatta, diciamo, ex novo da parte di ovviamente.
Bisogna che ci sia una comunicazione tra i miei consulenti di parte, il dottor Luca Lanni, quindi questo potrà consentire.
Sì, sì, lo faccio andare. Mi lascia il suo telefonino. Di nome
Luca. E noi oggi troviamo un incidente traumatico, gli accertamenti peritali
noi dobbiamo sapere il pubblico ministero che perizia deve depositare, perché è prodromica a qualsiasi altra valutazione.
È normale. Che è stato dato una incarica ex articolo
360 pubblico ministero. Quale 360?
Ex articolo
360.
Ex articolo 353 ex articolo 360. È stato nominato il nominato il consulente del pubblico ministero, quindi questa attività va completata. Quando il procedimento era ancora carico,
anche non puoi mica dire la mia prima udienza è sabato, il mio primo giorno.
Per favore, no, se ci sono problemi di certo. Diciamo, è ovvio, si può evitare.
Lei non sa governare un cazzo,
no.
Un disastro.
Meno male che non governa.
Intanto vogliamo vedere chi è presente, chi nomina il consulente, perché così GM nomina come consulente di parte il dottor Lasi, poi
io confermo la nomina del consulente e aggiungo il professor Mauro Bacci e la dottoressa Vincenza Riviero. I presenti.
Dottoressa
Vincenza Riviero.
L'avvocato Maresca per la parte.
Non nomina nessun consulente, giudice si rimette a quelli del PM ovviamente.
Poi l'avvocato.
Sì, professor Vincenzo Pascali. Ordinario di medicina legale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore Roma.
Lasciamo anche il numero del cellulare per eventuali contatti di altri.
Il numero del cellulare è 335.
Deve essere lui a contattare i feriti. Sono i feriti che abbiamo, fa troppo veramente. No, mi sembra dovrebbe essere lui a contattare i feriti. No, i feriti che troviamo a casa.
7 no, nomina il professor Vince Francesco, il professor Dell'Erba Alessandro presso
entrambi presso il Alessandro vari.
Giovanni Arcuri.
Arcuri?
Sì.
Arcuri.
Presso l'Istituto di Medicina Legale Università Tor Vergata Roma.
schieramento.
Noi nominiamo, signor giudice, il professor Fortuni, Giuseppe Fortuni, dell'Università di Bologna. Forniamo anche il numero di cellulare, eventualmente possa servire. 335 49 62 08.
No.
E la dottoressa Paglici Rettelli di Perugia.
Paglici Rettelli, doppio problema. Paglici Rettelli.
Giudice, volevo precisare soltanto il professor Bacci, medicina legale di Perugia, la dottoressa Liviero, sezione di medicina legale della Questura di Roma.
L'atto di nomina del dottor Walter Patumi, presente, se ci vuol dire il senso. Walter Patumi, presente, del professor Carlo Torre, domiciliato alla facoltà di medicina legale di Sanità di
Carlo Torre
e
Patumi.
Patumi.
Di?
Di Perugia. E Carlo Torre.
Walter Patumi, per favore, cellulare, Walter, già 7.
Così.
6-5,
torniamo a Tracogna. Ti incastriamo. Così torniamo alla Cogne bis, facciamo con tutti gli altri.
Soltanto se possiamo essere autorizzati ad avere accesso agli atti che eventualmente le parti hanno già disposizione,
io l'ho fatto, l'ho visto di fossito atti, quindi voi potevate visionare il fascicolo del PM, che ovviamente non è più presso il mio ufficio ma è presso la procura, perché
almeno la relazione sommaria, quello che
prima
era la
relazione sommaria, c'è una solamente la relazione sommaria
preliminare verbale dell'autopsia,
verbale dell'autopsia.
Voi potete visionare,
non hanno nominato nessuno, per Bundi non c'è il nome di consulente,
tutti gli atti relativi al
articolo
Fortuni,
sicuramente che non li potete visionare,
la stranezza di questo incidente provocatorio che si accavalla su una consulenza. No, o perlomeno si deve coordinare con loro negli accertamenti paralleli.
E contemporaneamente sono perito di parte.
Sì, vabbè, dello stesso, quello non è che sia sia prima che dopo, perché lei li fa come consulenza del PM, comunque anche la prima sua, come accertamente di parte.
E vedere che tipo di reperti sono stati assunti da Calabria, perché questo mi sembra che sia preliminare a un'indicazione successiva. È chiaro che chiediamo, qui lo facciamo in maniera formale, la collaborazione del consulente del pubblico ministero, che ha ancora in custodia questi reperti.
Dichiarano che iniziano le operazioni per i tagli in data odierna alle ore 14 presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Perugia.
Grazie.
All'inizio delle operazioni peritali possono essere prese dal momento che i periti d'ufficio non devono mandare nessuna raccomandata, perché hanno già detto ora l'inizio delle operazioni peritali con il luogo e l'ora, i consulenti di parte che sono presenti possono essere presenti, ma una volta che c'è stata la nomina e l'avviso da parte dei periti del giorno dell'inizio delle operazioni peritali, tutti quelli che vogliono essere presenti, ma non che l'inizio delle operazioni peritali non si possa avere per la mancanza dei consulenti di parte, perché i consulenti di parte se vogliono partecipano, se no no. A tutti i consulenti di parte comunque, perché voi bisbigliate tutti e per me è anche difficile parlare a voce certo. tanto alta, però ho già specificato che l'inizio delle operazioni peritali è oggi, che do termine ai periti, diciamo un termine tra virgolette per darmi una prima risposta nella giornata di domani, e che do termine a tutti i consulenti di parte di inviare presso questo ufficio osservazioni relative alla necessità di fare ulteriori accertamenti sul cadavere di Meredith Kerr. Quindi entro domani alle 9 dovete mandare, adesso vi dico il numero di fax presso questo ufficio, le osservazioni, che noi ci attiviamo immediatamente a girarle ai periti d'ufficio. Dopodiché i periti hanno termine entro la giornata di domani, per cui mi possono rispondere anche domani sera. Ecco, questo se ne mandate il fax, io la leggo come copia, perché poi sulle mail non c'è la firma, me la mandate come copia, poi mi farete seguire anche la posta dall'originale, così io posso allegare l'originale. Adesso vi do il numero di fax
è col dottore che lei comunque continua a fare consulente per l'accertamento.
Deve avere la possibilità quantomeno di essere informato dai periti.
L'avvocato, allora, la norma prevede, scusate, fate un attimo di silenzio, la norma prevede che i periti d'ufficio debbano mandare comunicazione con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nel caso in cui non specifichino in udienza l'inizio delle operazioni peritali e si riservino. In questo caso i periti hanno detto in udienza l'inizio, il giorno, l'ora, il luogo dell'inizio delle operazioni peritali, per cui vale come comunicazione ufficiale questa fatta in udienza dai periti. Allora, e i periti possono, scusi avvocati, i periti possono, perché non è la prima volta che capita, dichiarare di iniziare le operazioni peritali immediatamente, qui abbiamo uno scarto delle ore 14, anche con la mera visione del fascicolo, e non è la prima volta che capita, per cui i consulenti di parte nominati che sono presenti possono partecipare e visionare insieme ai periti il fascicolo, se non sono presenti non partecipo.
Io dico che possa cambiare poco un'ora o due ore di differenza. Se rimandiamo le quattro e abbiamo la possibilità di far venire i nostri consulenti,
abbiamo i nostri impegni. Io sono stato avvertito sabato mattina. Io ho gli impegni di stamattina.
Allora io, il professor Pasquale, che osservazioni fa che ora presente? Quindi ma viene compromessa la condizione processuale.
Ma non è compromessa nessuna valutazione processuale, perché innanzitutto tengo a ricordare ancora una volta, forse io per venire incontro a troppe esigenze ho non ho puntualizzato bene, ma mi sembrava di averlo fatto con il mio provvedimento, forse non sono stata chiara, che sulle modalità operative decidono esclusivamente i periti d'ufficio, tant'è che questo si ricava al contrario dall'articolo 228 del codice di procedura penale, che prevede l'intervento del giudice solo qualora insorgano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico. Ovviamente questo non riguarda né l'uno né l'altro aspetto. Se le scelte operative di
allora, lasciamo scelte operative ai periti e gli altri parti per par condicio non devono partecipare.
Allora
ripartiamo da
consulenti per Italia, i consulenti di parte che sono presenti, e questo non inficia in alcun caso, in alcun modo la validità delle operazioni digitali. Queste sono le norme del codice di
procedura. È solo la decisione sul metodo.
Chiedo scusa, giudice, il problema che mi sembra esaurito, il problema relativo a questo, voglio fare una richiesta di un'altra questione.
No, vorrei solo venire a concludere con il dire che i periti d'ufficio questa mattina non compiono nessun tipo di attività, verificano esclusivamente quelli che sono i reperti, quindi potreste anche visionarli in quella relazione preliminare che il dottor Lalli ha già depositato, perché ci sono già delle fotografie agli atti, viene dato atto delle analisi che già sono state compiute e quindi niente di più e niente di meno.
Volevo tornare un attimo a chiedere un chiarimento sulla questione relativa alla documentazione che mi è venuta dalla Germania. Lei ci ha letto la relazione relativa di fatto all'identificazione del questa documentazione che mi dice il giudice che è una corrispondenza tra virgolette riservata tra il giudice di Coblenza e lei. L'atto relativo al cosiddetto interrogatorio è un atto che è nella disponibilità esclusiva del giudice?
Allora, è un atto che riguarda il mandato di cattura europeo, ovvero sia è l'atto sulla base del quale il Tribunale di Koblenz ha emesso l'ordinanza detentiva che io non ho.
Quindi mi sono spiegato
male. Procuratore,
quella sorta di interrogatorio, diciamo, che lei ha citato essere intervenuto tra. Mi riferisco soltanto all'atto interrogatorio. È un atto che è nella disponibilità esclusiva del suo ufficio.
Penso di sì, perché
allora,
che
posso chiedere all'ufficio del pubblico ministero
se no, quello lo deve chiedere a me,
no,
perché ce l'ha solamente io l'atto.
Ah, ecco, ce l'ha solamente io,
non l'ha neanche trasmesso al pubblico ministero, perché fondamentalmente la mia ordinanza non è stata eseguita. Io aspetto che mi venga data comunicazione dall'autorità tedesca del giorno, innanzitutto se mi rendono efficace il mandato di cattura, perché potrebbero anche non renderlo efficace, per cui teoricamente a noi Rudy Herman rimarrebbe indagato in Italia per questo reato, però se non torna spontaneamente in Italia lui rimane
a me. Mi preme sapere soltanto, giudice, che quest'atto tra virgolette di interrogatorio reso
il dottor Ronchi è quello
con
il
giornale.
Sì,
è il
No, ma dico, è quello di destra o di sinistra?
Quello di
destra. Solo il verbale di interrogatorio. No, allora
avvocato Gentile, è inutile che fa questi assoluti a questo punto lo verificherete anche voi, cioè già fatemi la richiesta, io vi lascio così
questo. Molto semplice. Mi era venuto il dubbio, aspettando che si esaurisse la fase relativa alle operazioni precedenti. Quindi chiedo che se il pubblico ministero addirittura ha il verbale dell'interrogatorio, dove la difesa non ne ha conoscenza dopo aver depositato le copie, quindi chiedo primariamente che io ne renda conoscenza immediatamente in maniera esclusiva. In maniera esclusiva, rammaricando certamente, senza dare con grande cortesia, il fatto che però una parte importante come il pubblico ministero è venuta a conoscenza di un atto così importante, anche se non so che tipo di valenza processuale possa avere, visto che la nostra
in Italia non c'è valenza, perché è la valenza relativa all'ordinanza detentiva della Germania.
Cioè, quello sono d'accordo con lei, la prima parte sono d'accordo.
Avvocato, ma se lei pensa che a me l'autorità tedesca mi ha chiesto, ha detto che l'avvocato, i familiari volevano fare il colloquio e mi ha chiesto se vi erano ragioni di opportunità su quali io potevo interferire. Nel frangente già lei aveva fatto il colloquio con Rudy Herman, per cui io sul problema tedesco non c'entro niente.
Allora io posso chiedere, ma questo
non l'ho potuto fare.
No, ma non c'è problema.
Non è polemica, è solo per cercare di dire, in maniera molto sommessa, però
avete fatto il vostro.
Ma lei ci ha autorizzato il consiglio.
Appunto, ma vede bene che io in presenza di un'ordinanza cautelare, come è stato fatto per gli altri indagati, erano stati sospesi i colloqui fino al momento dell'interrogatorio. Nei confronti di Rudy Herman, l'autorità giudiziaria italiana non ha avuto alcuna voce in capitolo e sono stati fatti colloqui con il difensore e con i familiari. Né il PM ha avuto modo di interloquire, né tantomeno io, e oltretutto questo rapporto per me anche è la prima esperienza di una procedura di mandato di cattura europeo. C'è stato un interloquire diretto dal Tribunale di Koblenz a me e dalla lettera di presentazione mi è stato trasmesso per mera cortesia, ma ovviamente per me quelle dichiarazioni non hanno un valore effettivo qui, in quanto innanzitutto già c'è stato un colloquio con il difensore e con i familiari. Nel momento in cui arrivi in Italia notificherò l'ordinanza e provvederemo a fare gli interrogatori, nell'ambito del quale saremo in grado di dare, secondo il nostro ordinamento giuridico, gli avvisi dell'articolo 63, perché lì si risulta ovviamente hanno una procedura diversa dalla nostra e molto più semplificata, e dopodiché quelle dichiarazioni qui in Italia potranno, rese in Italia da Rudy con l'avviso dell'articolo 63, potranno essere utilizzate secondo i criteri previsti dal nostro ordinamento giuridico. È ovvio che lì non mi risulta neanche che sia stato presente un avvocato, cioè la presenza del procuratore, eccetera. Stamattina il procuratore generale mi ha detto: certo, voi italiani siete molto complicati,
La mera supplica, lei sa, giudice,
che se lei mi fa una richiesta, io l'autorizzo dal momento, posso autorizzare solo lei, perché il fascicolo di una misura cautelare ancora non eseguita, a visionare gli atti relativi al fascicolo della misura cautelare di Rudy Herman.
Con molta tranquillità, in alcun modo fare polemica, non che lei tantomeno un pubblico ministero, c'era un atto in possesso del pubblico ministero e non del difensore, mi sembrava quantomeno utile chiarire questo aspetto in maniera assolutamente
Anche perché, scusi signor Giudice, anche perché ci siamo allarmati, le chiedo scusa se ho dato l'impressione, ma non era rivolto a lei, perché tecnicamente nessun interrogatorio poteva essere fatto.
Avvocato, ascolti, io gli ho detto, io non lo so se lei ha letto la normativa sul mandato di cattura europeo, io ho letto sia l'accordo quadro, sì, la legge del 69-2005 recepita in Italia, la legge che invece è stata, con la quale è stata recepita in Germania. Chiaro? Allora, sulla base della legge che ha recepito l'accordo quadro in Germania, è previsto, come d'altro canto anche qui, un interrogatorio fatto dall'autorità giudiziaria ricevente, perché il mandato di cattura europeo nella mia ordinanza è titolo di detenzione all'estero, per cui loro hanno aperto un procedimento. Poi in questo interrogatorio vi è la richiesta, quello è un atto ancora a parte, di assenso all'estradizione, che può attivare un'estradizione semplificata. Quindi questo interrogatorio non può avere
era giusto per l'estradizione,
ma in maniera nel rispetto ci mancherebbe.
Allora,
e per l'accertamento dell'identità, accertamento identità
dell'avvocato Ghita sulla
della residenza.
No, faccio presente che il Rudy Herman è attualmente indagato in Italia in forza dell'avvenuta iscrizione nel registro notizie di reato dello stesso per i reati oggetto del presente procedimento, e che la procedura estradizione attivata attraverso il mandato di cattura europeo è ancora in corso. E sulla stessa questa autorità giudiziaria non ha alcuna possibilità di interferire.
Alle spiegazioni del giudice dichiara di non fare obiezioni sulla partecipazione di Rudy Herman, diciamo così, a questa utenza.
Va bene, grazie. Allora, intanto però dobbiamo dire il termine del deposito della relazione per l'Italia, se poi siete in grado.
Però rimane sul giornale,
chiedo un termine di giorni 60 per il deposito della relazione scritta, e quindi il giudice rinvia all'udienza della presenza oggi
è poi quella agenda non c'ho ancora
dicembre 26 gennaio.
Tanto poi era posizione,
sì. Un attimo anche i vostri impegni, vediamo di trovare la data.
Le ricordo il nome, le evidenze rosse.
Il 26 mi precisa qualcosa.
No, ma non è il 26 la data di evidenza.
Sì. Autorizza è quello che avevo chiesto nell'ipotesi di previsione di concordare le modalità, ma non sono stato capito, che non è che è semplice che si prende l'aereo e si va lì, però sembra di essere nel paese dei puffi. Giudice, chiedo scusa, sempre nell'ipotesi di necessità di intervento sulla salma,
per le modalità lo vedremo.
A quel punto è inutile attivare tutto il meccanismo se magari mi dicono che non c'è necessità.
No, no,
se io
no.
Domani so che c'è questa necessità, allora
no, mi chiedevo
attiveremo
chi vede, cioè con chi, quali sono le parti che poi organizzano tutto. Era solamente quello. Va bene, ne parliamo dopo.
Tanto non ci sarà. No. Però. Posso?